Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
A quanti ci seguono, grazie per averci scelto e buon ascolto.
Signore, cosa vuoi che io faccia? Mostrami la tua strada ed io camminerò. Signore, ancora dentro il dolore, fragili le mie mani, ma tu sarai con me, perché possa cantare le grandi cose che, perché possa gridare sì, l'amore che provi per noi.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate, tema elaborato dal padre Vito Magno, realizzazione di Franca Salerno. 18° incontro. Sant'Annibale Maria di Francia. Commento del padre Vito Magno.
Ascolterò cosa dice il Signore, gloria a noi, mio Dio e mio Re. Gesù, mio Signore, mio Dio, parlami, io un uomo nuovo sarò. Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, lui è.
Figura simbolo nel campo delle vocazioni e nel soccorso agli orfani e ai poveri, Annibale Maria di Francia è stato proclamato santo il 16 maggio 2004, lo stesso giorno in cui a Messina aveva fondato la Congregazione dei Rogazionisti nel lontano 1897. 67 anni più tardi, nella stessa domenica, Paolo VI istituiva e fissava la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Annibale di Francia, che per decenni aveva caldeggiato l'iniziativa, era morto da quasi 30 anni, ma il seme da lui gettato aveva dato i suoi frutti. Giovanni Paolo II volle riassumere questo suo impegno chiamandolo autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale delle vocazioni. Fu anticipatore perché si rifece alle parole di Gesù.
La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe.
Sant'Annibale Maria di Francia considerò la preghiera come motore della storia e dimensione primaria della vita cristiana. Ciò in riferimento non solo alle vocazioni sacerdotali e consacrate, ma anche ai laici cristianamente impegnati, genitori, educatori, professionisti, precorrendo il Concilio Vaticano II, che nel decreto Apostolicam Actuositatem afferma che tutti i cristiani sono operai della messe e che Dio ha un progetto su ciascuno. Dottrina ampiamente ribadita da Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Christi Fideles Laici.
Per porre in atto questa intuizione veramente precorritrice, Sant'Annibale di Francia si circondò di uomini e donne, non solo dei rogazionisti e delle figlie del Divino Zelo, le due congregazioni che aveva fondato sul finire del 1800, ma anche di consacrati e laici per i quali aveva creato apposite forme associative, la Sacra Alleanza per i vescovi e i sacerdoti e l'Unione di Preghiera per i laici.
Una bella novità per i suoi tempi, in cui di vocazioni sacerdotali ce n'erano a sufficienza. Ma per lui contava molto di più la qualità che la quantità. Perciò pregava con queste parole.
Manda, Signore, un sacerdote puro, casto, illibato, semplice, mansueto, sobrio, giusto, prudente, pieno di Spirito Santo, di misericordia, di fortezza, di costanza, di scienza dei santi, e di ogni dottrina ecclesiastica e letteraria, per adempiere nel modo più degno il suo sublime ministero.
Sant'Annibale di Francia era nato in un bel palazzo di Messina il 5 luglio 1851 da famiglia aristocratica. Suo padre Francesco era marchese e console pontificio. Per lui si prospettava un'esistenza agiata e felice. Ma a 15 mesi la morte del padre segnò profondamente la sua vita. L'adolescenza la passò al collegio dei padri circensi, dove apparve chiara la sua inclinazione alla letteratura. Quando ne uscì, a 16 anni, i sogni di diventare scrittore e poeta erano già una promettente realtà.
Ma i progetti di Dio erano altri. A 17 anni, mentre stava in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, ebbe un'illuminazione. Apparvero improvvisamente davanti ai suoi occhi alcune parole di Gesù, riportate dal Vangelo, ma di cui egli ignorava del tutto l'esistenza. Le parole erano «Rogate ergo dominum messis, ut mittat operarios in messem suam». Pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Quella frase, in seguito, sarebbe dovuta diventare il nucleo della sua vita. A 18 anni decise di farsi sacerdote, cogliendo tutti di sorpresa. Vestì l'abito ecclesiastico insieme al fratello Francesco l'8 dicembre 1869, lo stesso giorno in cui a Roma si apriva il Concilio Vaticano I.
Una seconda illuminazione avvenne meno di 10 anni più tardi, quando era ancora diacono. Un giorno d'inverno, passando per un vicolo periferico della città, si imbatté in un mendicante semicieco, Francesco Zancone. Quel giovane aveva il volto cupo, solcato dalla disperazione. Annibale provò una grande pietà, estrasse dei soldi dalla tasca e, mentre glieli metteva nella mano, chiese:
«Conosci le cose di Dio? E chi me le insegna?» rispose quello. «Dove abiti?» domandò ancora Annibale. «Alle case di Mignoni, nel quartiere Avignone. Hai famiglia?» «No, sono solo. Verrò a trovarti».
Il quartiere Avignone era il più degradato della città, il covo della malavita locale. La gente viveva in una promiscuità assoluta. Le bambine erano violentate e a 10-12 anni spesso morivano di parto. Nessuna persona per bene osava varcare i confini di quel quartiere. Nessun ecclesiastico vi aveva mai messo piede. Annibale mantenne la promessa. Entrando in quel quartiere e vedendo tanta miseria, il suo cuore si gonfiò di pietà e tenerezza. Osservava i bambini seminudi che vagavano per le vie di quelle baracche sporche e cadenti. Vedeva i vecchi abbandonati lungo i muri, le donne scarmigliate e spente. Aveva l'impressione di essere entrato in un girone dell'inferno dantesco. Finalmente riuscì a trovare Zancone, che viveva in un tugurio nauseabondo.
Quella sera ritornò a casa con un'idea chiara. Avrebbe svolto il suo apostolato in quel quartiere. E così avvenne, dopo che il 16 marzo 1878 divenne sacerdote, tra il pregiudizio dei suoi superiori, che consideravano quel luogo terra di perdizione, tra l'ostilità dei capi del quartiere, che sfruttavano la povera gente, tra la contrarietà della famiglia, che non voleva vedere infangato il nome della propria nobiltà. Ma in quel luogo Annibale vi rimase. Vendette ciò che aveva per riscattare le baracche dei poveri e diede avvio alla ricostruzione materiale, formativa, morale e spirituale degli abitanti, coinvolgendoli nella sua opera di riscatto sociale. In poco tempo aprì un orfanotrofio femminile, nel 1882, e l'anno successivo uno maschile. E poiché aveva tanto bisogno di aiuto, mise gli orfanotrofi sotto la protezione di Sant'Antonio, chiamandoli orfanotrofi antoniani.
In quegli anni Messina conosceva un forte incremento demografico. Crescevano in proporzione algebrica i poveri, mentre i pochi ricchi pensavano a difendere i loro privilegi. E la Chiesa, combattuta dall'anticlericalismo borghese e dalla massoneria, era impedita ad assolvere compiti essenziali di assistenza. Il Di Francia non si lasciò intimidire dall'ambiente ostile. Basò la sua opera su un trinomio: preghiera, educazione, lavoro. In particolare fece in modo che la formazione dei ragazzi comprendesse specializzazioni, modernità dei mezzi tecnici e partecipazione agli utili. Si interessò dalle più elementari norme di igiene fino all'istruzione elementare, attraverso strutture formative e lavorative, asili, scuole di arti e mestieri. Impiantò un calzaturificio, una sartoria, un mulino, una falegnameria, un'officina meccanica e per le ragazze una scuola di taglio, cucito e ricamo. Inoltre una tipografia da cui usciva tra l'altro un periodico, Dio e il prossimo, che aveva fondato nel 1908 e che col tempo raggiunse la tiratura di 700.000 copie.
Nei suoi orfanotrofi formò eccellenti artigiani e onesti lavoratori. L'azienda domestica, come soleva chiamare le sue opere sociali, aveva i connotati di una famiglia e presto alcuni giovani lo seguirono. Fu così che fondò nel 1887 le Figlie del Divino Zelo e 10 anni dopo i Rogazionisti. La sua opera, particolarmente dopo il terremoto del 1908, che distrusse gran parte di ciò che aveva costruito e che fece 13 vittime tra le sue suore, si confermò di supplenza alle carenze della pubblica amministrazione, non soltanto in Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, soprattutto in Puglia, dove nel 1909 inaugurò a Oria un orfanotrofio femminile e uno maschile.
Nel maggio 1921 fu ricevuto da Papa Benedetto XV, che si volle iscrivere quale socio della Pia Unione della Rogazione, definendosi primo rogazionista. Nello stesso anno venne benedetta a Messina la prima pietra della chiesa che dedicò alla preghiera per le vocazioni. Era già seriamente ammalato quando nel maggio del 1925 inaugurò a Roma l'orfanotrofio maschile affidato alle Figlie del Divino Zelo.
Morì a Messina il 1 giugno 1927. 3 giorni dopo, ai funerali, c'era tutta la città. C'erano i tanti che aveva soccorso durante il terremoto. C'erano le persone che contavano e che per decenni avevano ignorato, non capito e perfino combattuto la sua opera. C'erano i poveri e gli ultimi che aveva chiamato principi e baroni. C'erano i vecchi, gli adulti, i giovani, i bambini. Tutti, passandosi la voce, ripetevano: è morto un santo.
Ascolterò cosa dice il Signore.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate. Tema elaborato dal padre Vito Magno. 18° incontro. Sant'Annibale Maria di Francia. Commento del padre Vito Magno. Con Franca Salerno e Stefano Mondini ha collaborato al microfono Pierpaolo Cuna. I canti delle sigle sono tratti dai compact disc pubblicati dalla LDC e dall'editrice Shalom. Tecnico del suono Roberto Colangeli, realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Gesù camminava lungo le strade, predicando il Vangelo, curando ogni cuore. Passò vicino a me, mi fissò.
Il nostro incontro è così terminato. A tutti grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento con la Radio Vaticana.